sono Sara Mauro della terza E.
E io sono Viola Bernieri, sempre della terza E.
E con la nostra classe siamo stati coinvolti in un progetto sulla decrescita felice, un movimento basato sulla riduzione del consumo per un benessere condiviso. Abbiamo svolto tre lezioni con un attivista di questo movimento, Federico Calò, su tre argomenti diversi: gli allevamenti, la produzione tessile e l'energia. Ogni lezione cominciava con una domanda, da cui poi ne nascevano altre, a cui dovevamo noi cercare una risposta.
Per esempio, nella lezione sugli allevamenti, la prima domanda che è stata fatta è come si fa il formaggio. Da questa domanda poi è partita la domanda su che cosa è il caglio e anche le possibili alternative. Sono poi nate anche domande per quanto riguarda l'allevamento delle mucche e sul fatto che molte delle razze esistenti siano state selezionate dagli allevatori.
Abbiamo poi svolto un compito sulla produzione della pelle. Ci siamo divisi in gruppi, ognuno dei quali ha poi dovuto intervistare lavoratori di negozi diversi che vendono appunto prodotti in pelle. Le interviste si sono svolte al mercato di San Lorenzo, in negozi di lusso e in negozi come H&M, Zara e anche in pelletterie artigianali.
Il risultato dell'intervista del nostro gruppo è questo.
Siamo il gruppo di Baroni, Bernieri, Frassinetti e Mauro e ci troviamo al mercato di San Lorenzo. Abbiamo fatto delle domande a un venditore di pelle che ha una bancarella appunto al mercato e anche un negozio annesso. Il venditore ha deciso di non farsi registrare, ma ha preferito farci scrivere le risposte alle domande e quindi adesso faremo un resoconto di quella che è stata l'intervista.
Come prima cosa gli abbiamo chiesto se i suoi prodotti fossero in pelle vera e ci ha risposto di sì. Poi gli abbiamo chiesto da quali animali provenisse questa pelle e ci ha risposto che aveva prodotti in pelle di montone, agnello, vitello e altri animali. Quando invece gli abbiamo chiesto da quali allevamenti provenisse la pelle di questi animali, non ci ha saputo rispondere.
Dopodiché gli abbiamo chiesto se la pelle fosse stata comprata già acconciata e tinta e ci ha risposto di sì. Gli abbiamo poi chiesto quanto tempo ci volesse per realizzare una giacca e ci ha risposto che più o meno ci vogliono 5-6 giorni. Gli abbiamo anche chiesto se le giacche venissero realizzate tutte a mano o tramite dei macchinari e ci ha risposto che il tutto varia dal modello di giacca e anche dal tipo di pelle.
Le abbiamo chiesto se sapesse chi realizzasse i modelli e ci ha risposto che i modelli vengono realizzati dai fornitori, quindi ogni fornitore ha anche il proprio modello e le abbiamo chiesto anche se sapesse da dove venissero, cioè appunto, i modelli. Abbiamo anche chiesto da dove venissero i prodotti e ci ha risposto da diverse parti d'Italia, come ad esempio Empoli e Napoli. Infine le abbiamo chiesto quanto incidesse il costo della lavorazione sul costo del prodotto e ci ha risposto che dipende ovviamente dal modello, dal tipo di pelle e quindi anche dalla lavorazione, quindi ci possono essere delle giacche che costano 20 euro e altre che possono arrivare a costare più di 100.
Di quale animale è la pelle?
Più o meno tutte le borse che facciamo sono fatte tutte in pelle di vitello.
Da dove proviene la pelle e il tipo di allevamento?
Allora, le pelli provengono principalmente da Italia e Francia e sono allevate per motivi alimentari, quindi non vengono allevate per la pelle, insomma.
E il rispetto, dell'animale?
Abbiamo delle certificazioni, che sono certificazioni a livello europeo, che ci vengono fornite dalla conceria, che deve naturalmente seguire, dei protocolli europei per il rispetto degli animali, la non violenza, più che non violenza, la non cruenza anche nel momento dell'uccisione. Però appunto sono tutti animali che vengono, uccisi per motivi alimentari, non per la pelle, quindi è un discorso appunto non vegetariano, non vegano, ma ecologico, perché fa in modo che l'animale venga sfruttato al massimo delle potenzialità, insomma.
E sa come funziona la conciatura e la tintura?
Non occupandomene io in prima persona, no, non conosco il processo di conciatura. So che le pelli vengono immerse in delle grandi vasche dove poi vengono colorate, però non non è il mio lavoro.
E questo dove avviene?
Questo principalmente in Italia avviene in due poli principali, che sono uno vicino a Firenze e uno vicino a Venezia. Quello vicino a Firenze è a Santa Croce sull'Arno, tra Firenze e Pisa, e è un polo di concerie, il che vuol dire che nel paese di Santa Croce sull'Arno ci sono tantissime concerie, un grandissimo numero, e da cui si servono tutti quelli che lavorano con la pelle, dal piccolo negozio artigiano fino al grande brand.
Va bene. Come funziona il confezionamento?
Noi andiamo a comprare appunto la pelle nelle concerie. Una volta che abbiamo la pelle, viene nel nostro laboratorio, viene tagliata seguendo i nostri modelli, i nostri disegni, e poi vengono fatte le borse, ovvero viene fatta la fodera, le infustiture, cioè tutto ciò che sta dentro alla borsa, e cucite con la macchina da cucire, e poi noi abbiamo appunto anche il negozio attiguo, perciò facciamo sia la produzione che la vendita.
Okay. Riguardo a questo, rispetto dei diritti dei lavoratori?
Allora, noi siamo un'azienda familiare, perciò siamo pochi. Quindi facciamo tutti parte della stessa famiglia, perciò diciamo che è un discorso abbastanza insomma, non affrontiamo particolarmente i diritti dei lavoratori, proprio perché siamo tutti in famiglia, quindi diciamo che ci trattiamo bene l'un l'altro senza aver bisogno, appunto perché è un'azienda molto piccola, ecco.
Quanto incidono le varie fasi di lavorazione sul costo finale?
Allora, diciamo che il costo della pelle è un costo abbastanza tutto sommato, benché non costi poco, però all'interno di una borsa il costo della pelle è sicuramente quello minore, perché si aggira intorno al 20% più o meno, e tutto il resto è la lavorazione e appunto tutte le spese fisse, che in questo posto qua, che è piccolo, sono le luci, l'energia elettrica, il gas, i lavoratori che lavorano qua, e quindi sì, noi riusciamo a rimanere a contenere abbastanza i costi, tanto da non risultare lusso, ma una via di mezzo, proprio perché I nostri costi fissi sono relativamente piccoli. Chiaramente più cresce il livello dell'azienda, più diventa grande l'azienda, e più i costi crescono, e quindi più incide sul costo finale. Però appunto la pelle è sul 20%, la lavorazione è su, mettiamo, 60%, e tutto il resto è il costo della pubblicità, dei costi fissi per mantenere l'azienda e quant'altro. Questo per noi. Poi chiaramente, se si va su brand molto più grandi, cambiano queste percentuali, e cambiano molto, perché magari, se ci sono altre domande, vi rispondo successivamente.
Va bene. No, le ultime domande erano quanto incide il brand, appunto, la pubblicità,
ecco,
il punto vendita.
Ecco, appunto, per quanto ci riguarda è abbastanza, relativamente poco, diciamo un 20%, però un grande brand chiaramente ha molte più spese di pubblicità, ha molti negozi sparsi per tutto il mondo, ha molti lavoratori di diversa natura, ovvero c'è l'artigiano che fa la borsa, c'è il commesso a Tokyo, c'è la persona che si occupa di Instagram, e sono anche centinaia in un'azienda grande, che ne so, per dire, come Gucci. Quindi lì il costo del brand incide molto, molto, molto di più, perché noi abbiamo fatto un calcolo che una borsa in vitello, fatta con la miglior pelle in circolazione, con i migliori accessori metallici, può costare circa 1.200-1.500 euro. Però le borse costano anche di più, se si va a vedere i costi dei grandi brand. E quello perché? Perché si arriva a prezzi come 4.000, 5.000, fino anche a 10.000. Uno può essere perché vengono usate pelli pregiate, che non sono vitello, ma magari coccodrillo, serpente, struzzo o altri tipi di rettili, insomma, tipo la
lucertola,
esatto, che sguiscia, ecco. E chiaramente quello, però, per quanto riguarda le borse di vitello, perché possono costare appunto 5-6 mila euro? Perché è tutto il costo che il brand deve sostenere per essere in tutto il mondo, per avere quella pubblicità, per andare sui giornali, per andare sulle televisioni, tutto quel costo. E poi chiaramente perché le persone sono disposte a spendere di più per quel marchio lì, perché è un marchio che ha una sua fiducia, una sua fidelizzazione che si viene fatta nel corso degli anni, insomma, e soprattutto appunto, e quindi il prezzo è molto superiore, però lì è quasi tutto pubblicità e brandizzazione, chiaramente, perché non può essere che una borsa costi, non esiste proprio un materiale per cui una borsa di vitello possa costare 6.000 euro, non può arrivare a costare, se non ci si mette i costi del brand.
Quindi con i costi del brand che avete qui, quanto costa per esempio una borsa in media?
Allora, noi abbiamo un range che va dalle 150 alle 350 euro, più o meno. C'è qualcosa che va sopra e qualcosa che va sotto, ma più o meno il range è quello. E noi ci... Il nostro target è un pubblico che conosce il lavoro artigianale, perciò non ha la fretta di averla, perché può scegliersi il modello, può scegliersi il colore, le cose vengono fatte a mano, quindi è un pubblico che ha una certa cultura dell'elemento pelle, dell'elemento borsa, e sa che quel costo, che è un costo medio, corrisponde però a una lunga durata, cioè a una lunga durata di vita dell'oggetto. Perché le nostre borse possono durare, non lo so, 10, 15, 20 anni a seconda di come uno poi le usa, naturalmente. Questo è i nostri costi rimangono a questo livello per due motivi. Uno, perché appunto, come vi dicevo, i nostri costi fissi non sono così elevati, essendo una piccola azienda. L'altro perché comunque il nostro posizionamento all'interno della città, perché di questo si tratta, è un posizionamento medio, non è in una zona del lusso e non è in una zona da mercato, quindi offriamo appunto un prodotto che è anche e dei prezzi soprattutto, che sono anche frutto di dove sorge la nostra azienda. Però posso farvi un esempio: noi abbiamo una borsa da lavoro, che magari dopo vi faccio vedere, che qui viene venduta a 360 euro. La stessa identica borsa fatta da noi, quindi non una simile, proprio la stessa, con un altro brand a Londra, viene venduta a 1800 euro. Questo è il posizionamento, cioè se mi posiziono nel centro di Londra posso vendere lo stesso oggetto molto più, a una cifra molto più alta. Perché? Perché probabilmente l'affitto che pago per stare nel centro di Londra è molto più alto di quello che potrei pagare qua. Questo è più o meno la motivazione dei prezzi.
Perfetto, grazie, grazie mille.
Grazie.
Ciao, sono Andrea Governi, faccio parte del progetto Fast Fashion. E con il mio gruppo ci siamo ritrovati in centro, siamo andati in vari negozi, come per esempio Zara Uomo è stato il primo negozio, quello in Piazza della Repubblica. Abbiamo chiesto un po' di informazioni sulla provenienza dei vari capi, e è stato abbastanza utile il commesso, ma non era molto informato sull'argomento, ha dovuto leggere dall'etichetta dei vestiti. Poi quindi siamo andati in altri negozi per cercare nuove informazioni e anche lì non sono stati troppo d'aiuto, perché non erano a conoscenza della provenienza o come venivano trattati i prodotti. E abbiamo continuato il nostro percorso, diciamo, siamo andati da H&M e lì ci hanno, diciamo, hanno cercato di evitarci, mandandoci da un commesso ad altro, e fino a che non è arrivata una persona, penso, che gestiva, insomma, il negozio di H&M lì in piazza della Signoria, e lei ci ha detto che personalmente non poteva dirci niente, che dovevamo solo cercare su Google queste informazioni che sono abbastanza note, ma lei di persona non poteva dirci niente.
Buongiorno a tutti, siamo i ragazzi di terza E, Lisa Paoli, Giulia Morales e Giulio Parrini, e oggi parleremo un po' dei negozi online.
Siamo abituati purtroppo a vedere prezzi stracciati, una maglietta a 2 euro, il nuovo videogioco a 5 e via così. Ma cosa c'è dietro a tutta questa convenienza? La verità è che più il prezzo è basso, più si ha sfruttamento. La maggior parte di questi brand online sfrutta i lavoratori che sono sottopagati per abbattere i costi. È anche vero che non tutti gli e-commerce sono disonesti e in molti casi non c'è sfruttamento neanche minorile. Brand come Amazon usano escamotage come il fatto di non avere intermediari tra le vendite, il che influisce grandemente nell'abbattimento dei costi, a tal punto da essere addirittura gratuiti. Ciò significa che non c'è bisogno di sfruttare nessuno.
Su AliExpress invece non abbiamo trovato poi così tante informazioni, ma sappiamo che funge da vetrina a una serie di venditori e negozi che mettono la loro merce a disposizione sul sito e che lavorano indipendentemente. Per questo motivo è possibile trovare venditori molto affidabili e altri invece che lo sono di meno.
Ciao ragazzi, bentornati! Oggi siamo qui con una ragazza di terza E che ci parlerà di un'intervista che ha fatto ai brand di lusso.
Ciao a tutti, mi chiamo Giulia Bartoli e oggi vi racconterò la mia esperienza, anzi la nostra esperienza da Gucci e da Salvatore Ferragamo. Il progetto era quello di chiedere appunto a dei commessi o a persone un po' più esperte come ad esempio manager qualcosa riguardo su dei capi di pelle. Noi siamo appunto entrati nel negozio e ci siamo rivolti subito ad una commessa che però una volta spiegato il progetto non è stata molto in grado di rispondere alle nostre domande, o perché non sapeva le risposte o perché non poteva darcele per motivi di privacy. A questo punto la commessa ha gentilmente chiamato la manager che ci ha portati al piano superiore per mostrarci una gonna e una giacca in pelle. A questo punto le abbiamo chiesto da quale animale provenisse la pelle e ci ha risposto che tendenzialmente si tratta di pelle di bovino o di vitello, e poi ha aggiunto che non vengono usati animali da pelliccia. Per quanto riguarda la conciatura, gli animali sono poi utilizzati per l'alimentazione. Riguardo alle tinture, sappiamo che sono tutte naturali per un discorso ambientale e che non contengono il cromo. Infatti tutto il brand, come tutti i grandi brand, sono indirizzati su un discorso ecologico per appunto sprecare di meno. Come ultima domanda abbiamo chiesto quanto i costi incidono sul processo di lavorazione e ci è stata data come risposta che sfortunatamente questa diciamo nozione non è saputa se non da chi lavora appunto direttamente in fabbrica. Avevamo fatto altre domande alla manager ma non ha potuto risponderci sempre per motivi di privacy. Poi siamo entrati da Salvatore Ferragamo e abbiamo chiesto ad una commessa di mostrarci un portafoglio in pelle per poi fare delle domande sul materiale e sulla produzione. Abbiamo chiesto da dove proviene la pelle e ci ha detto che è tutta pelle francese, la quale poi viene stampata e ricoperta con un microfilm per proteggerla dai graffi. Successivamente abbiamo chiesto di che animale fosse e la commessa ha risposto che si trattavano di pelli pregiate per quanto riguarda la colorazione, invece ci ha detto che la pelle era già colorata e che l'ultimo passaggio prima della vendita è passarla in un macchinario che applica la stampa. In conclusione non siamo riusciti a ricavare molte informazioni a causa del metodo utilizzato, così abbiamo provato a documentarci maggiormente cercando su internet, ma non abbiamo trovato notizie aggiunte.
Va bene, noi vi salutiamo e alla prossima.
Ciao.
Ciao, siamo Giulia Zarri, Sara Cimino e Lucrezia Colzi e volevamo aggiungere qualcosa sul nostro lavoro del brand di lusso. Attraverso le indagini compiute da Francesco Gesualdi, che è un attivista e coordinatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Vecchiano, siamo arrivati ad avere le conoscenze sui temi caldi che riguardano la lavorazione delle carni e pelli e i risultati sono davvero terribili per quel che concerne l'impatto ambientale. Già nel 2015 si era stabilita la stretta correlazione tra consumo di carni rosse ed un aumento di percentuali di malattie neoplastiche come ad esempio il cancro e negli anni a seguire gli studi condotti e anche le indagini svolte hanno trovato uno strettissimo legame tra gli allevamenti intensivi di animali e anche il cambiamento climatico. Il 77% della terra agricola è dedicato alla coltivazione dei cereali che servono per sfamare gli animali ed è connesso all'enorme spendio di acqua per produrlo e per farli bere determinano un enorme consumo di energia.
Le concerie sostengono che il loro lavoro addirittura è utile in quanto libera dai rifiuti delle industrie della carne, ma non è così perché intorno ci sono interessi molto alti per l'industria del lusso, infatti 1.000 miliardi di dollari all'anno. L'Italia non ha grandi allevamenti, soltanto lo 0,36% del totale mondiale, e tuttavia le concerie presenti servono una buona percentuale di industrie. Oggi solo il 25% della prima concia avviene in Italia, il resto viene conciato all'estero e i tre centri più importanti sono Arzignano in Veneto, Santa Croce in Toscana e Solofra in Campania. Solo nel distretto di Santa Croce si lavorano circa 13.000 persone e di queste il 48% lavora in nero. Molti di loro sono immigrati senza tutele e costretti a turni insostenibili e la paura di parlare da parte dei lavoratori e di denunciare queste forme di frode fiscale è dovuta al timore di perdere il posto di lavoro. L'omertà però tocca anche i dirigenti sindacali tenuti sotto scacco dai conciatori molto potenti e contro i quali nessuno vuole mettersi.
Nel gennaio 2016 un'indagine di un gruppo ONG sovvenzionato dall'UE è arrivata a dei risultati poco graditi all'industria della concia, che si è mobilitata ad ogni livello. Dopo lunghe trattative anche il gruppo ONG ha capitolato. Una triste storia ci dimostra come anche la Commissione europea sia fortemente influenzata dalle industrie locali. Ma noi cosa possiamo fare? Dobbiamo informarci, scegliere attuando un consumo responsabile e partecipando alle campagne che difendono i diritti dei lavoratori. Ma il lavoro più grosso devono farlo i brand, che devono trasformarsi in parte della soluzione del problema, pretendendo condizioni di lavoro degne e dotandosi di controllori sociali e ambientali.